Buongiorno, buongiorno care ascoltatrici e cari ascoltatori. Ci siamo trasferiti qui alla Fiera di Rho per fare la cosa giusta, perché anche con i girasoli vogliamo fare la cosa giusta. E dove siamo? Venite a trovarci perché siamo al padiglione 16, allo stand B04-B06. È importante che venite perché noi abbiamo un sacco di cose belle qui da farvi vedere, alle quali abbiamo pensato in questi anni, ma tra le altre cose svetta il nostro catalogo. Sapete che è un capolavoro, è il risultato di passione, impegno di 50 anni della radio, che sono sfociati nella bellissima mostra che immagino in tanti abbiate visto alla Fabbrica del Vapore a Milano. E poi tanti di voi ci chiedevano, bella, bellissima, interessante, mi sono visto nelle foto, eccetera. Ma cosa resta? Resta il catalogo, perché il catalogo, è una raccolta di queste fotografie, di queste belle fotografie che avete visto in mostra, e poi c'è il testo che racconta tutta la storia della radio, un testo fatto da Luca Gattuso, che è stato bravissimo perché si è impegnato molto. Potete immaginare, non è mica facile raccontare 50 anni di storia di Radio Popolare, che praticamente sono un pezzo di storia nostra. Tutto il nostro impegno. Quindi io vi sollecito a prendere questo catalogo perché è tutta la storia della radio per immagini e per racconto. Allora, volevo dirvi, ricordarvi che costa 30 euro, lo trovate qui nel nostro stand. Lo ripeto, siamo al padiglione 16, allo stand B04-B06. Se non riuscite a passare oggi o domani, che però noi ve lo raccomandiamo, tanto non si paga l'ingresso a questa fiera, un ingresso è gratuito. Beh, se no vi aspettiamo in radio, mi raccomando, mi raccomando. Allora, i girasoli oggi ha degli ospiti, perché sapete che è tradizione quando partecipiamo a Fa la cosa giusta o a Book City, così abbiamo ospiti in diretta. E sono contenta di presentarvi il primo, che è Alberto Prina, che è il direttore del Festival di Fotografia Etica. Ciao Alberto.
Ciao, ciao Tiziana, ciao a tutti.
Siamo onorati di averti qui con noi, perché sapete, quando c'è il festival lui è imprendibile.
Grazie, grazie mille.
Sì, è
È
vero.
un piacere sempre essere qui insieme, è
Hai
bello.
visto il nostro catalogo?
Bellissimo, guarda, ti ho
Ti
ascoltato,
piace?
sì, veramente, poi quando parlavi delle fotografie, io credo che, guarda, poi sul catalogo, io ho un percorso un po' particolare con il mondo dei cataloghi e inizialmente li vedevo un po' così, adesso invece li trovo veramente belli perché sono la memoria che si sedimenta e attraverso l'immagine fotografica la memoria poi la si recupera. Oggi noi viviamo veloci, tendiamo la memoria a dargli meno importanza. Invece il catalogo ce lo ricorda, poi è lì nella libreria, salta fuori da solo un momento giusto, ti riconnette. Quindi, e
No, poi
tanti
sai,
tanti auguri, poi 50 anni li faccio veramente
grazie.
grandi, veramente
No, siamo
straordinari.
stati contenti perché ha avuto un grande successo. E poi qui trovate le immagini, come dicevo, della storia della radio, di impegno serio, ma anche di feste, di tutto quello che abbiamo
Certo,
fatto.
certo.
E poi ci sono anche le fotografie di autori, perché c'è Berengo, c'è
Certo.
Basilico,
Sì.
c'è Uliano Lucas, insomma.
Non avete incrociato la storia
E
fotografica
poi,
milanese non solo, quindi è
scusa se è
bellissimo.
poco, ma l'edizione è contrasto,
Ah,
quindi
beh,
sai,
allora
viaggiamo
caspita,
in prima classe
abbiamo un bollino sulla
per la
fotografia.
fotografia. E lo so che tu
Esattamente,
l'apprezzi
esattamente.
perché siamo stati alla 16ª edizione di Fotografia Etica,
Sì,
no?
sì.
A Lodi. Tra l'altro è uno degli appuntamenti più apprezzati che andando avanti è diventato sempre meglio, vero?
Sì, beh, siamo come il vino, potresti dire. No, guarda, veramente, siamo contentissimi. La prossima è la 17ª edizione. ed è stato bello perché noi ogni anno ci mettiamo il cuore, ci mettiamo anche la testa e cerchiamo di migliorare sempre qualcosa, e questo l'anno scorso in modo particolare è stato riconosciuto. Veramente è stato bellissimo avere così tante persone. Pensa, siamo arrivati quasi a 30.000 visitatori, e poi aggiungo un dettaglio: paganti un biglietto, che è una cosa veramente importante, non perché sia, come dire, è uno sforzo in più, e questo di essere al nostro fianco in questo modo è veramente una cosa bellissima.
Sì, e poi sono quelle situazioni in cui sì, magari ti si richiede uno sforzo, come dicevi, però lo sai che dietro c'è un progetto importante, sì, no? Per fare il mondo un po' più giusto, per far vedere quello che poi tante volte non si vede, sui giornali o nelle riviste o in televisione, no? Sì, perché lì ci sono veramente dei servizi. Mi ricordo, a me aveva colpito moltissimo un servizio sulle donne messicane che si erano organizzate per diventare delle specie di lottatrici per difendersi dalla violenza, che lì è notevole, no? Soprattutto in certi
nelle vite degli altri, questo è uno spazio nelle vite degli altri. È bello perché attraverso la fotografia ti cali direttamente nel modo di vivere delle altre persone, è il più potente strumento di comunicazione, di contagio diretto dell'emozione, della sensazione, e poi il fotografo è lì, deve andarci, e questa è una cosa bellissima. Come voi siete qua oggi, fai la cosa giusta, quindi la vivete, la sentite, la trasmettete.
Noi vogliamo esserci sempre.
Esattamente, bello, cioè pensare che si sente di sottofondo anche... Qui siamo veramente, io credo che calpestare i luoghi fisici, il reale, sia una cosa molto importante, è un po' un controbilanciare il digitale, e la fotografia è lo strumento migliore. Ecco.
Senti Alberto, allora perché l'ho invitato? Perché qui ci sono due mostre di fotografia etica. Allora, una è gli artigiani delle protesi. Vi dico subito che è a che padiglione è?
È lo stand 16? E51, sì, il padiglione credo sia 16, ma è lo stand E51. Tanto è bello perdersi a fare la cosa giusta, ma poi noi all'E51 ci trovate con ben due mostre, una in collaborazione con Emergency, invece l'altra mostra ha vinto il nostro concorso internazionale, World Report Award, ed è un lavoro di Federico Rios molto molto particolare, allora, sul cammino. Poi entriamo nei dettagli.
Sì, fermiamoci un attimo sugli artigiani delle protesi, perché è un progetto molto particolare di un inviato del TG3, no?
Sì, esatto.
È Gianmarco Sicuro, che volevamo averlo qui, ma non è in Italia.
No, cioè, esatto, è sempre in giro. Questo è il bello di quelli bravi di fotografi che non stanno fermi, ma si muovono. E quindi li portiamo noi le foto per loro in giro.
Allora, cosa racconta questo servizio?
Allora, sì, è un lavoro dedicato a Emergency, in modo prefatto da Emergency, voluto per raccontare uno dei temi più importanti, le protesi negli ospedali di guerra, che Emergency ha questa attenzione particolare, e quindi il fatto della necessità di poter avere una protesi per queste persone, per poter tornare a una vita sostanzialmente normale, in modo di poter essere supportati.
Perché sono persone che sono state mutilate o da mine antiuomo oppure da azioni militari, no?
Esattamente.
Infatti ne abbiamo parlato di recente, perché al Teatro Carcano c'è stata l'installazione per volontà di Lella Costa, che è la direttrice del Teatro Carcano. Per sua volontà c'è stata un'installazione di un artista che presentava proprio delle mine antiuomo, e lì si denunciava la devastazione che possono causare. Sì. No? Quindi abbiamo avuto occasione di parlarne, fanno dei disastri inenarrabili questi, soprattutto i bambini anche, no? Perché vedono degli oggetti, li vanno a toccare e restano senza arti, senza gambe.
Sì, questo è un lavoro in Afghanistan che ha avuto decenni di mine antiuomo, e quindi veramente una situazione, perché poi la mina è qualcosa che è purtroppo come la memoria, non la puoi più scordare, cioè il terreno, il territorio, una volta che viene minato è complessissimo, è molto costoso e richiede tantissimo tempo, quindi è della guerra, con tutto il dolore che porta una guerra, quella delle mine antiuomo è uno dei dolori che rimane di più e che continua a provocare ferite, dolori, morti o amputazioni molto gravi.
E quindi nelle fotografie di Gianmarco Sicuro si vede come Emergency riesce a procurare le protesi a queste persone che hanno perso le gambe.
Esatto, uno degli ospedali in cui la cura parte anche dal momento in cui c'è la sofferenza diretta fino poi a portare appunto l'utilizzo di una protesi e di poter appunto avere una mobilità ancora da questo punto di vista. È un lavoro molto importante, un lavoro faticoso.
Infatti volevo chiederti perché avete scelto questo, perché ne avevate tantissime di mostre, avete scelto questa e l'altra di cui poi parliamo, no?
Sì, siamo venuti in collaborazione per Emergency qui in fiera e quindi abbiamo voluto portarla insieme con loro, che è un percorso che facciamo da tanto tempo, e quindi abbiamo pensato che fosse una mostra utile e bella da vedere.
Sì, perché a volte, l'abbiamo detto tante volte, le fotografie parlano più di 10 convegni o di 100 articoli, no?
Sì,
perché tu vedi il disastro e ti rendi conto.
La fotografia ti porta lì. Se la fotografia è fatta bene, fatta con lentezza, fatta con attenzione, senza fretta, ti porta a risentire le sensazioni, le emozioni.
Ti racconta quella storia lì.
Sì, esatto, è molto molto particolare. Quindi questo lavoro è stato esposto l'anno scorso nella sezione No Profit, che il Festival Fotografia Etica deve molto a tutto il mondo delle ONG, del mondo del No Profit, perché è un po' il nucleo, come nome di fotografia etica, ha voluto proprio portare questo tipo di fotografia, che è una fotografia che investe sull'uomo, una fotografia che vuol raccontare l'umano, e quindi raccontarlo dal punto di vista dei valori delle tantissime associazioni che operano in territori e in contesti molto complessi come quelli di guerra.
Sì, poi diciamo che è un'occasione per vedere delle situazioni che non vedresti da nessun'altra parte.
Assolutamente, assolutamente. Di viverle, poi dico, guarda, anche magari le trovi le foto sui social, ma è di viverle, non è soltanto di vederle.
Beh, la fotografia, io ho sempre sostenuto, sia per la fotografia che per l'opera d'arte, se tu ti metti davanti a una buona fotografia, è diverso che vederla appunto nei social o su un giornale, cioè c'è un'energia completamente diversa. Sì. Perché io mi ricordo, un altro servizio che ricordo è quello sull'Ucraina che avete fatto, oppure Gaza.
Sì, sì, quest'anno, l'anno scorso abbiamo dedicato l'immagine simbolo a Gaza, ed è un'immagine che abbiamo voluto molto forte. Noi di solito l'immagine simbolo non ha dentro il sangue,
sì,
non ha la violenza diretta, ma Gaza ha superato i confini dell'umano, e quindi io credo che proprio dell'umanità, io penso che lì l'umanità sia veramente abbia toccato il fondo e sia stata schiacciata. Allora abbiamo voluto ribadirlo con la nostra faccia. L'immagine simbolo è un po' il nostro volto, il nostro pensiero in quel momento. E quindi ecco, l'anno scorso è stato un anno particolare a questo punto di vista. Purtroppo i temi ce ne sono tanti.
Allora, l'altro. Allora, questa è una mostra ed è allo stand E51 del padiglione 16. Poi ne avete portato un'altra che riguarda le migrazioni. Anche questa io l'ho vista a Lodi. Delle foto meravigliose che documentano il movimento della popolazione, adesso non mi ricordo.
Sì, è lo stretto del Deher in Panama ed è una delle rotte principali, è tornata dopo tempo che non veniva utilizzata, è tornata a essere una delle rotte dei migranti più importanti per il Sud, a partire dal Sud America per poi arrivare alle grandi carovane che poi arrivano nel Messico, in confine con gli Stati Uniti, per cercare di entrare.
Allora si vede questa massa di gente che alcune situazioni sembrano quasi bibliche, no?
Sì.
Attraversano fango, fiumi, coi bambini, cioè è veramente, io dicevo, fotografie bellissime ma di una grandissima drammaticità.
Sì, sì, è molto impattante, molto emozionante. Emozionante, una mostra complessa.
Le abbiamo esposte.
Sì, le abbiamo tutte qua di fronte alla mostra di Emergency. Abbiamo voluto portare perché abbiamo anche pensato una sorta di cammino diverso. Noi siamo abituati a sentire i cammini molto belli, quelli che vengono, cammino di Santiago, tanti cammini che qui è possibile conoscere, ad approfondire. Ecco, l'altro lato dei cammini, anche questo è un'umanità in movimento, purtroppo forzata, con enormi difficoltà e spesso a rischio costantemente a rischio della propria vita. E si vede come noi siamo anche abituati a vedere la migrazione sul mare, sull'acqua, ma esistono migrazioni sulla terra molto importanti e molto complesse. E Federico Rios le ha raccontate proprio dal vivo, ha fatto con loro il cammino lui è colombiano e quindi conosceva bene la realtà che ha raccontato, realizzando questo lavoro che l'anno scorso ha vinto il nostro premio internazionale, che è World Report Award.
Sì, infatti, ma bellissime anche le foto, tra l'altro, sì, perché sì, non è solo documentazione. Magari è anche secondario, no? Parlare dell'estetica delle fotografie, però sono importanti.
Sono importantissime. Guarda, io penso sempre che ogni foto ha dentro di sé, come ogni persona, due aspetti, l'estetica e l'etica, che sono due aspetti che nessuno si deve azzerare, perché anche solo un'etica senza un'estetica perderebbe qualcosa che è la bellezza del mondo, ma l'estetica senza l'etica perde di direzione, perde di futuro, perde di umanità. E quindi io credo che un bilancio fra queste due componenti ogni fotografia la deve avere. E se salgono entrambi di intensità, quanto è bello poter vedere e sentire un'umanità attraverso anche delle immagini che raccontano. Certo. Perché le stesse immagini fatte brutte racconterebbero le stesse cose, ma non con la stessa intensità. E quindi io credo proprio che la fotografia debba essere un bel bilancio di
questi due modi. Ti dà delle emozioni che diversamente non ti darebbe. Senti Alberto, allora io parlavo del Festival della Fotografia Etica a Lodi, che tra l'altro è un appuntamento bellissimo, perché Lodi è bella, per cui le fotografie sono presentate a Palazzo Barni, in altri palazzi, in chiese, eccetera, per cui è anche bello andarci, no? Poi si mangia bene, sì, che sì, non è una cosa da poco. Ma qui ho visto Festival della Fotografia Etica in viaggio. Allora andate a Cremona, vabbè, a Milano, a Brescia, ma sì, viaggiate
sì,
anche.
Sì, noi viaggiamo, guarda, abbiamo pensato questo, è il Traveling Festival l'abbiamo chiamato, quindi perché ci siamo domandati questo, il festival sono 5 weekend, c'è tantissima gente, ma il lavoro dietro è immenso, noi lavoriamo, stampiamo le foto, contattiamo i fotografi.
Quante mostre avevate l'ultima volta?
23.
Accidenti.
23 mostre. Quest'anno ci supereremo. Anticipo che avremo degli spazi
di
nuovi.
Più ancora.
Sì, esattamente.
Te l'ho detto. Sì, vi allargate sempre più.
Guarda, perché sono talmente tanti gli amici che vengono a trovarci che o facciamo più weekend o ci allarghiamo nello spazio, se no non li contiamo.
O potete quindi fare una seconda edizione del festival, non so, in un'altra città.
In un'altra città. Bella. Sì, guarda, mi piacerebbe, perché il Traveling Festival è proprio questo, è portare le mostre dove c'è la gente. Io credo che la fotografia debba uscire dei luoghi istituzionali, ma debba andare incontro alla gente. La fotografia è mobile, bella,
allora,
veloce.
Allora, questo qui è tema di dibattito. Mm-hmm. Per esempio, in un ristorante tu la vedresti, lo vedresti un servizio dei vostri?
Allora, noi abbiamo tutta la sezione off del festival, che sono bar, ristoranti, sono più di 110 luoghi di Lodi.
Ma non è che la gente
ospitano,
è distratta, sta mangiando e...
No, cioè, poi c'è momento e momento, cioè, fotografia, magari parli di quei luoghi, ma da un punto di vista di un viaggio piacevole, perché poi i luoghi sono anche interessanti, il turismo, se è sostenibile, sappiamo che può essere un ottimo supporto economico. Quindi io credo sempre che le medaglie hanno sempre due facce e non è giusto mostrarne solo una, c'è entrambi. E quindi la fotografia è questo, come, e poi sai cos'è che la fotografia è bella? Perché poi la puoi fare. Cioè, non sei necessariamente la devi solo vedere, puoi anche essere partecipe. Quindi quando vedi un'immagine di un posto, di un luogo difficile, magari poi dici, ma perché non raccontarlo le difficoltà vicine a casa mia? E diventiamo testimoni. I testimoni poi possono portare queste foto nei luoghi che sono loro vicini, bar, ristoranti. Certo, non vanno fatte vedere immagini di violenza, immagini forti,
vabbè, certo,
certamente, ecco, questo è importante. Ma io credo che sia proprio il tema della condivisione importante. La condivisione è quando si mangia, è
quindi
un altro
uscire dalla sacralità.
Esatto, perché magari mentre si mangia si discute, no? Delle foto viste, perché no, assolutamente.
Allora, a Cremona ci state fino al 17 di maggio.
Sì,
ma
esatto.
Dove siete?
Siamo al Museo Diocesano, che da 4 anni facciamo uno splendido lavoro di dialogo tra arte sacra ed arte contemporanea. È bellissimo. Io credo che il passato, il presente e il futuro devono sempre dialogare anche lì. Non ci deve essere elementi stagni. Noi parliamo del presente attraverso le fotografie di, appunto, una speranza che diamo di immagini e scatti naturalistici. Sono bellissime, sono fatte con Vital Impact, un'associazione internazionale di fotografia naturalistica bellissima, e sono scatti che vogliono dire, oh, facciamo attenzione perché oggi c'è questa bellezza ancora, Domani tocca a noi, tocca la vogliamo noi. Conservare per i nostri figli. Senti, ci tocca lavorare.
Allora, siete in viaggio di qua e di là, a Milano adesso siete qui, poi il 20 marzo sarete in un incontro al Museo del Patriarcato che noi abbiamo presentato, perché è un progetto molto interessante.
Laura Covelli farà questo incontro, la nostra curatrice, e farà un incontro molto interessante, quindi
proiettate delle foto?
Assolutamente sì, noi non parliamo quasi mai, se non alla radio non facciamo sempre vedere
delle foto. Di
denuncia,
di discriminazione sulle donne, ingiustizie, eccetera.
Sì, esatto.
Vi ricordo rapidamente, il Museo del Patriarcato è questa mostra alla Fabbrica del Vapore, vi trasporta nel 2148. È un viaggio che da lì ti fa vedere le ingiustizie e le discriminazioni che avvengono nel 2026.
E quindi si guarda.
Esatto. E quindi voi farete vedere anche voi.
Abbiamo un lavoro di, credo, porti Cinzia Canneri con il lavoro bellissimo sull'Etiopia. E quindi un lavoro molto particolare, il mondo femminile, che pone molta molta attenzione.
Va bene.
Ma poi quello è solo l'inizio, ne abbiamo ancora in serbo, non sono ancora in programma. Il traveling veramente è un bel momento di portare.
Queste. Ah no, a Brescia il 29 di marzo
Brescia.
Un altro incontro.
Sì, c'è un festival, quel volta
siete
parlo...
a Brescia Photo Festival.
Siamo a Brescia Photo Festival, questi sono tutti incontri.
Siete dappertutto.
Beh, come la fotografia.
Va bene. Senti Alberto, io ti ringrazio di essere venuto a trovarci, vorrei ricordare ancora alle ascoltatrici e agli ascoltatori dove siete. Siete padiglione 16, stand E51, con le due mostre di cui ci hai parlato.
Assolutamente, venite a trovarci che siamo qua. Grazie a voi, al vostro lavoro e ai prossimi 50 anni.
No, aspetta, volevo chiederti, siete già partiti con la call per la prossima edizione?
Già partiti.
E c'è un tema?
Allora, abbiamo già chiuso la call, ma ci sono ancora tante mostre, tante possibilità, e la call è sempre aperta a qualunque tema che abbia uno sfondo etico, che voglia raccontare il contemporaneo.
Non
va benissimo.
Non c'è un tema generale del
festival? No, è l'umano, è già abbastanza da riempire parecchie mostre.
Allora noi come al solito ci saremo e vi racconteremo tutto.
Vi aspettiamo, grazie mille e ancora auguri per i prossimi 50.
Ciao Alberto,
grazie Tiziana.
Grazie Alberto Prina, direttore del Festival della Fotografia Etica di Lodi, ma come avete sentito adesso si sta allargando da tante altre parti. Grazie. Allora, siete all'ascolto dei Girasoli, che oggi si trova a Fa la Cosa Giusta, la fiera della, dove si fa la cosa giusta. Si pensa, si chiacchiera, si acquista, insomma si fanno tutte le cose etiche, no? E adesso abbiamo un altro ospite, graditissima, che è Tina Marinari. Buongiorno Tina.
Ciao a tutte e tutti.
Allora, Tina è la coordinatrice delle iniziative di Amnesty International.
Esatto.
Giusto? Ecco. E perché l'abbiamo invitata? Perché c'è un'altra mostra qui che ci è sembrata molto interessante. A proposito, stiamo parlando del festival del Museo del Patriarcato, e qui adesso siamo in
vicini.
Tema, siamo vicini, perché parliamo di un'altra mostra fotografica, Come rivestita.
Sì, una mostra non di fotografie ma di vestiti.
Ah, sono vestiti?
Sono vestiti.
Ah, così viene fuori che non l'ho ancora vista.
Un motivo in più per andare. Per
no, infatti io contavo di andarci, vabbè, poi ci vado.
E, sono vestiti di sopravvissute, di persone che hanno subito una violenza, e sono lì per smontare quello stereotipo, e cioè che a prescindere da come una persona sia vestita può subire una violenza sessuale. E quindi ci sono vestiti da sposa, c'è una tuta, c'è un pigiama,
cioè vestiti da sposa, ricordiamo Pippa Bacca che faceva il suo viaggio performance in Turchia e è stata violentata e uccisa.
Esatto, e quindi per smontare quello stereotipo che ancora oggi, nonostante la cultura, nonostante le campagne, le attività che facciamo a livello nazionale nelle scuole, rimane quello stereotipo che quando una persona viene stuprata, ancora oggi le viene chiesto che cosa stavi indossando, come se fosse importante. Avere...
Sì, sì, ma io mi ricordo i primi processi, il movimento delle donne la denunciava questa cosa, perché uno può essere vestito come vuole, ma cioè, nessuno ha diritto di violare la sua intimità e la sua libertà.
Esatto, io come quando voglio estremizzare dico no, io potrei anche essere nuda per strada, ma questo non vuol dire che io voglia avere un rapporto sessuale con qualcuno. E la mostra è molto forte perché non ci sono i volti. Ci sono solo i vestiti e poi ci sono le singole testimonianze, le singole storie, quindi ogni vestito racconta una storia e dimostra.
Racconta, cosa vuol dire? Che c'è una didascalia?
C'è proprio una didascalia in cui racconta il momento in cui una persona, per esempio in pigiama, ha aperto la porta ad un postino e questo postino ha deciso di stuprarla. Quindi lontano da tutte quelle idee di una donna da sola che si ritira dopo la discoteca alle 2 di notte e viene stuprata, non lo so, dallo straniero. E oppure c'è la storia di questa ragazzina che racconta col suo bel vestito della domenica che viene stuprata da un amico di famiglia che andava lì a pranzo a casa ogni domenica. E anche qui appunto una storia che smonta ancora una volta gli stereotipi, perché in realtà tutte le forme di violenza sessuale per il 70%, più del 70% dei casi avvengono in un ambiente familiare o comunque da parte di persone che noi conosciamo, quindi può essere un ex, un collega, un amico. Questo è qualcosa che dobbiamo raccontare ogni giorno.
Senti, com'è nata questa mostra? Io pensavo si trattasse di fotografie, di abiti, insomma, il concetto lo stesso, ma invece è una sorta di installazione,
sì,
artistica.
Esatto, sì, è qualcosa di diverso. E in realtà la mostra nasce da lontano, nel senso che è nata in Kansas ed è nata dalla volontà di una coppia di genitori che ha voluto, come dire, ricordare la figlia che si è tolta la vita dopo uno stupro da parte di un familiare e ripeteva appunto questa cosa. Tutti mi continuano a chiedere come ero vestita, come se il fatto che avessi un vestito o un pantalone potesse fare la differenza. In realtà sul banco degli imputati, come diciamo sempre, diciamo ancora oggi, non ci deve stare chi quella violenza l'ha subita, ma le domande vanno rivolte a chi quella violenza l'ha agita, e cioè non è che cosa ho messo io, la domanda è perché non ti sei fermato tu, perché non hai gestito tu il tuo corpo.
Beh,
la
qui
tua forza.
Siete anche sulla notizia, perché di quello si è parlato proprio in questi giorni, della storia del consenso, no?
Sì, assolutamente. Infatti alle 16 c'è un incontro in cui parleremo proprio di consenso.
Ecco. Dove?
Qui in piazza Fa la cosa giusta.
Ma spieghiamo dove, se è possibile.
Al padiglione 16.
Padiglione 16, ma sì. Non al vostro stand.
No, è proprio in piazza, okay. Nella piazza.
E parlerete di questa
proposta di modifica che ci trova assolutamente contrari, perché spostare, cambiare la parola consenso con la parola dissenso vuol dire assolutamente mettere di nuovo sul banco degli imputati chi quella violenza l'ha subita, cioè la sopravvissuta, perché è la sopravvissuta che dovrà aver dimostrato di aver espresso dissenso, dando per scontato che tutte le donne, tutte le persone vogliano, come dire, essere assalite in qualsiasi momento della loro vita.
Senti, Tina Marinari, io ti ringrazio. Volevo chiederti come reagisce la gente davanti a questa installazione, sì. Chiamiamola così.
Sì, molte persone rimangono scioccate perché all'inizio non si capisce benissimo, si vedono questi vestiti appesi.
E sì, perché si vendono anche i vestiti, sì. Per cui magari uno dice
è un po' strano,
questo è carino,
no?
Esatto.
Che cos'è? Perché poi sono messi così, non sono su un manichino, sono appesi su dei pannelli, e poi quando leggono le storie è qualcosa che ti tocca dentro.
Quanti sono?
10.
10. Allora, io ti saluto e ti ringrazio tantissimo, Tina Marinari del Coordinamento Iniziative di Amnesty International. E ricordiamo l'incontro.
Grazie,
che avete al padiglione 16
alle 16.
16 alle 16 parlerete della,
di consenso.
Del consenso e di questa proposta di modifica. Che,
E perché non siamo d'accordo?
Lo so, nessuno è d'accordo su quello.
Andremo ad approfondire il tema del consenso nelle scuole, ma anche nel mondo dello spettacolo. Con noi ci sarà anche Amleta e Fondazione Libellula, quindi consenso, come dire, in maniera molto ampia.
Va bene, grazie. Tina Marinari, grazie
mille. Grazie a voi, buon lavoro.
Ciao. Siamo, ve lo ricordo, lo ripeto perché so che tanta gente al sabato dorme un po' di più e un po' più distratta. Siamo al padiglione 16, stand B04-B06, venite a trovarci, ma soprattutto comprate quel capolavoro che è il catalogo della mostra 50 e 50, i 50 anni di Radio Popolare. E, dunque, adesso i girasoli vi portano in Egitto. Sì, perché in questi giorni al Castello Sforzesco ha riaperto la Galleria Antico Egitto. È un ritorno molto atteso, sapete che c'era già la mostra, un percorso sull'Egitto, ma adesso è stato restaurato lo spazio, l'allestimento è più elegante, più raffinato e in mostra ci sono 330 reperti, sarcofagi, amuleti, insomma. E io ne ho parlato con Anna Provenzali, che è la conservatrice e curatrice di questo nuovo spazio. Allora, statua di Amenemhat III è del 1859 a.C. Mummie e sarcofagi di Peftiawayawaset del 712 a.C. Statuetta funeraria di Imenmes Incantatore di Serket, 1279 a.C. Queste sono alcune tra le opere più rappresentative della collezione esposte alla Galleria Antico Egitto. Galleria Antico Egitto che ha aperto proprio in questi giorni al Castello Sforzesco. È stato un ritorno molto atteso di una delle collezioni più affascinanti del patrimonio civico. E la cosa bella è che troviamo un allestimento ampliato, suggestivo, molto luminoso, e in mostra ci sono più di 300 reperti, per la precisione sono 330, tra appunto sarcofagi, amuleti, papiri, bronzetti, vasi, ma anche gioielli. È la nuova sala progettata dall'architetto Marcus Scherer, si ispira a una delle sale dei templi egizi. Le vetrine sono grandi, di dimensioni monumentali, a tutta altezza, e diventano delle colonne espositive, creano un ambiente solenne, coinvolgente, affascinante. Anna Provenzali, la curatrice di questa meraviglia, giusto? Allora,
sì.
Siccome queste opere c'erano già qui, no?
In parte, sì.
Cosa c'è di nuovo?
Allora, noi siamo riusciti ad ampliare, nonostante la sala sia la stessa, grazie al lavoro fatto con l'architetto, di circa 80 opere l'esposizione, e soprattutto siamo riusciti ad ampliarla anche dal punto di vista cronologico, cioè abbiamo aggiunto una vetrina, che è questa di fianco cui ci troviamo, che riguarda il periodo più antico, cioè tra il quarto e il terzo millennio, periodo predinastico e protodinastico. E poi abbiamo dato molto più spazio a quella che è la specificità della collezione, cioè ai materiali provenienti dagli scavi condotti da Achille Vogliano, papirologo di quella che adesso è l'Università Statale di Milano, negli anni 30 del Novecento, nell'oasi del Fayum. I suoi scavi hanno portato alla scoperta di un grande complesso templare a Medinet Mahdi e poiché questi scavi sono stati finanziati ai tempi dal comune di Milano, parte del materiale è potuto pervenire a Milano. Questo materiale era esposto solo in minima parte, soprattutto non in maniera organica, ma era diviso all'interno della sezione. Noi siamo riusciti a dedicare uno spazio a questi scavi che sono
con un andamento cronologico.
Allora, il percorso è sostanzialmente di tipo tematico, ma si inserisce all'interno di un discorso cronologico più ampio, per cui appunto la prima vetrina è questa dedicata al quarto millennio e la parte finale dell'esposizione è invece dedicata al periodo post-faraonico, diciamo, cioè al periodo romano, arrivando poi fino al VII secolo, cioè al momento in cui che termina con la conquista araba.
E cambia l'estetica.
L'estetica egiziana inizia a cambiare con l'ellenismo, no? Cioè dopo la conquista di Alessandro Magno l'Egitto passa sotto i Tolomei, che continuano a presentarsi come faraoni, ma ovviamente arrivano molti greci e molte altre popolazioni che si mescolano con la popolazione dell'Egitto. Tra l'altro si mescolano anche abbastanza presto, perché sono documentati dai papiri, matrimoni e la società
si integrano
e quindi però ovviamente sia le credenze cambiano un po', anche se diciamo che quello che si sente di più è l'influenza dell'idea che avevano nell'antico Egitto di sopravvivenza dopo la morte sui greci.
Infatti ho visto un papiro meraviglioso esposto.
Ci sono tanti papiri qui. Abbiamo parlato prima del libro dei morti, cioè di queste formule che servivano ad aiutare il defunto nella vita dell'aldilà, ma ci sono anche altri papiri interessanti. Ad esempio, in una teca c'è un giornale della necropoli, che è una cosa molto interessante, perché è una sorta di giornale di cantiere, di quello che adesso sarebbe un giornale di cantiere, cioè un report, un diario che veniva tenuto da quelli che controllavano gli operai che costruivano le tombe nella Valle dei Re e delle regine, in cui vengono riportati problemi con gli operai.
Tipo giornale di bordo, insomma.
Sì, le assenze per...
Allora, io vi consiglio di fare un salto alla Galleria Antico Egitto, perché davvero è bello l'allestimento e le opere sono incantevoli, belle. Vedete amuleti, bronzetti, vasi, stele e questi papiri meravigliosi. Allora, Galleria Antico Egitto al Castello Sforzesco di Milano. Riservato un tuo tempo a te, a te curo. E adesso vorrei dedicare questi ultimi minuti a una mostra che si può vedere fino al 20 di marzo alla Casa degli Artisti in Corso Garibaldi, Le Lotte del Garibaldi, 1972-75, una storia di sfratti annunciati, resistenza urbana, diritto alla casa nel cuore di Milano. È un appuntamento molto interessante. Siamo davanti al ricordo di un periodo storico per quanto riguarda Milano e per quanto riguarda la capacità dei cittadini di organizzarsi e di opporsi a delle scelte, di cercare di controllarle. E mi riferisco alle lotte del Garibaldi. Una mostra ci ricorda quei momenti, Alberto sai bene, uno dei curatori. Stiamo parlando degli anni dal 1972-75, giusto Alberto?
Sì, sono quegli anni, anche se la storia comincia un po' prima, comincia quando la metropolitana, la seconda linea nel tratto Lanza-Moscova chiede di poter fare i lavori e quindi, facendo i lavori, buttare giù una serie di case popolari che costituivano in realtà un po' il nucleo del quartiere.
Sì, perché adesso il Garibaldi è diventato una zona di lusso, ma una volta, come il Ticinese, erano zone molto popolari.
Erano delle zone popolari, ma soprattutto erano delle zone miste, dove c'erano operai, artigiani, tanti negozianti al minuto, un po' di borghesia, c'erano gli studi degli artisti della vicina Brera, c'erano anche dei luoghi di aggregazione che erano la scuola di via Palermo, le due chiese dell'Incoronata di San Simpliciano, la sezione del PC che allora era in via Palermo,
la chiesa degli Angeli,
la chiesa degli Angeli che all'epoca doveva essere demolita. Uno dei risultati delle lotte per anticipare è che la chiesa degli Angeli si è
salvata, certo, e anche come centro sociale, no?
Sì, beh, è diventato un CAM, diciamo, è diventato un luogo del comune di Milano che mette a disposizione come gli altri. Certo, era un quartiere dove molte case erano case di ringhiera, case in cui appunto il bagno era in fondo al ballatoio, sì, dove avevano ospitato le varie ondate di migrazione meridionali, dove c'era il paradosso che gli operai abitavano in quello che oggi è considerato centro, andavano a lavorare in fabbrica in periferia. E appunto un mondo che oggi è un po' difficile da immaginare, anche se sono 50 anni, sono tanti, ma c'è stata l'inaugurazione e c'erano persone, molto poche ormai abitano nel quartiere, però c'erano tanti testimoni di quelle lotte.
Comunque queste fotografie illustrano quei momenti, vediamo le fotografie del comitato del quartiere Garibaldi, che davvero si è battuto e ha coinvolto tanti cittadini, no? Ecco, ma è stata un'esperienza importante questa qui, partita dal basso.
È stata molto importante perché intanto per le forme di partecipazione,
sì,
nel senso che c'erano sia delle cose auto-organizzate come il comitato quartiere Garibaldi, che si appoggiava però, c'era una forma di alleanza, c'era il movimento studentesco, c'era il sindacato degli inquilini, c'era il partito comunista che in quegli anni era l'opposizione, partito comunista locale, diciamo, in, sì, particolare del quartiere Garibaldi e altri ancora. C'era un parroco coraggioso come Don Augusto, che ancora è tra di noi. Insomma, è veramente un caso unico e interessante, che poi ha avuto anche parecchia risonanza, essendo in una zona popolare ma centrale della città. Noi, a parte le fotografie, abbiamo ricostruito la cronologia degli eventi attraverso sì, le testimonianze sui quotidiani, soprattutto sull'Unità, un po' il giorno, molto meno il Corriere della Sera, che in fondo rappresentava gli interessi dei padroni, per usare un termine d'epoca. E poi ci sono le piante, insomma è stato anche interessante raccogliere questo materiale, perché sono quasi sempre archivi di persone, dei figli di quelli che hanno partecipato oppure di chi era allora giovanissimo. Non esiste un
i giornalisti che seguivano la vicenda.
Dei giornalisti che seguivano.
Ecco, abbiamo sentito Alberto Saibene parlarci delle lotte del Garibaldi, questa mostra fotografica ma anche di documenti, ospitata alla Casa degli Artisti fino al 20 di marzo. Attenzione che è aperta dalle 12.30 alle 19, quindi non andateci di mattina. Che altro vi devo dire? Sigla! Un caro saluto da Tiziana Ricci e vi ricordo l'appuntamento con i Girasoli è al sabato prossimo, subito dopo il notiziario, verso le 13.20. Ciao a tutte e a tutti.